Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita. Dominus vobiscum.
Carissimi ascoltatori di Radio Vobiscum, oggi siamo in compagnia della dottoressa Elena Bianchini Braglia, scrittrice specializzata in storiografie estense. Buongiorno dottoressa Bianchini.
Buongiorno.
Ecco, vorremmo presentare con lei oggi il suo bel libro, la sua ultima fatica, quindi Le lacrime della Beata,
sì,
che riguarda la vita della Beata Beatrice d'Este. E questo libro esce per i tipi delle edizioni Terra Identità, insieme a questo audio comunque troverete tutti i dettagli per chi fosse interessato a questo bel libro. Ecco, ringraziamo innanzitutto la dottoressa di essere qui con noi, grazie veramente, perché questo libro crediamo che sia interessante specialmente anche per diciamo le prospettive della Chiesa di oggi, ecco. Ricordiamo, ecco, la Beata Beatrice è figlia, se non sbaglio, di Azzo VII. Ecco, io vorrei innanzitutto, dottoressa, se lei ci può fare una breve introduzione biografica della Beata Beatrice.
Certo, sì, Beatrice è figlia di Azzo VII, che nel 1240 sarà di fatto l'iniziatore della Signoria Estense su Ferrara. Azzo VII d'Este in quel periodo gira molto, è marchese di varie zone, però diciamo che a Ferrara c'è ancora aperta la guerra tra Guelfi e Ghibellini, quindi in quel momento, nel momento della nascita di Beatrice, che è 1226, l'anno esatto, Ferrara non è ancora estensa, è in mano al partito ghibellino dei Salinguerra. E quindi Beatrice nasce nel castello di Calaone, perché le zone intorno a est sono le zone da cui effettivamente parte la famiglia. E diciamo che comunque l'infanzia nel castello di Calaone per Beatrice è ricca di molti stimoli. E innanzitutto lei rimane orfana di madre molto presto. Azzo VII è sposato con Giovanna di Puglia, che però muore pochi anni dopo la nascita di Beatrice. E dopo Azzo si risposa con Mambilla di Pallavicino, che diventa importantissima per la crescita spirituale di Beatrice, perché è descritta dalle cronache dell'epoca, in particolare la cronaca di Fra Salimbene, come una donna molto pia, attentissima a tutti i doveri religiosi e anche molto caritatevole verso i poveri e bisognosi. Addirittura aveva imparato con un fornellino che teneva in una stanza segreta del castello a preparare decotti, tisane, una specialissima acqua di rosa che dicevano avesse poteri straordinari, che lei dispensava gratuitamente ai bisognosi. E Beatrice impara tutte queste cose, quindi impara una pietà profondissima e impara appunto a prodigarsi e anche a preparare decotti e medicinali per i poveri, e questo vedremo che avrà poi la sua importanza. Quindi Beatrice cresce in un ambiente sicuramente favorevole, anche per la religiosità che ha sempre caratterizzato gli estensi, per l'ambiente ovviamente anche sociale del Medioevo, che sicuramente era un ambiente molto favorevole. E pensiamo anche al caso straordinario di tre beate che portano lo stesso nome, che vengono dalla stessa famiglia nello spazio praticamente di una sola generazione, perché la Beatrice di cui stiamo parlando è la seconda. Poi c'è un'altra Beatrice d'Este, che è la prima, che era sua zia, e poi ce n'è un'altra, la terza, sempre Beatrice d'Este, che è la cugina. Infatti a volte si fa un po' di confusione, ma diciamo che Beatrice II è quella più prettamente ferrarese, proprio per che ha fondato questo monastero nel cuore di Ferrara, a cui è legato questo miracolo di cui parleremo, che ancora oggi si può vedere.
Ecco, ripetiamo, siamo in quale anno, in quale secolo, in quale epoca?
Siamo in pieno Medioevo, siamo nel 200, Beatrice nasce nel 1226.
Quindi è contemporaneo
a Calaone, quindi vicino a Padova.
Contemporaneo di San Tommaso d'Aquino, di San Francesco.
Sì, il periodo è questo, un periodo effettivamente straordinariamente prodigo di santi e di prodigi, quindi diciamo che la figura della Beata Beatrice si inserisce pienamente in questa atmosfera religiosa medievale. favorevole nel 1240, quando la famiglia si sposta a Ferrara, dando inizio alla vera e propria signoria estense su Ferrara, nel castello di Ferrara inizia la vita religiosa di Beatrice. Lì Beatrice inizia a darsi veramente al sacrificio, alla penitenza, alla preghiera assidua. E il problema è che il padre non vuole lasciarla andare in convento. Beatrice è descritta dalle cronache come piena di mille virtù, molto bella, a Calaone, che era ritrovo anche da un punto di vista culturale di poeti, trovatori, un centro d'amor cortese, riceveva molte adulazioni, molte proposte di matrimonio, quindi il padre pensa di utilizzarla per contrarre nozze vantaggiose per la casata. Le politiche matrimoniali sono sempre state un po' il centro del potere di casa d'Este, quindi Beatrice impiega molto tempo per ottenere il permesso di ritirarsi a vita religiosa. E quando finalmente il padre concederà questo permesso, dopo bisogna dire che sarà molto generoso e l'aiuterà appunto anche a sostenere le spese della fondazione del monastero, delle ristrutturazioni, eccetera. Però Beatrice dovrà soffrire e attendere molto per realizzare il suo sogno. Diciamo che nel 1254, precisamente venerdì 26 giugno, lei può fare professione religiosa. E poi inizialmente utilizza una villa estense che c'era all'isola di San Lazzaro come convento. Poi, attirate dalla sua fama di santità, corrono numerose giovani per monacarsi insieme a lei, quindi il convento sull'isola di San Lazzaro risulta inadeguato e viene acquistato, sempre con l'aiuto del marchese Azzo VII, il complesso di Sant'Antonio in Polesine, che ancora è la sede delle monache benedettine. E quindi nell'aprile del 1257 Beatrice con le monache è già sistemata in Sant'Antonio in Polesine e vi rimarrà fino alla morte. E lì Beatrice conduce anni di vita assolutamente santa, la sua è tutta una vita di sacrifici, di privazioni, di digiuni, di scarso sonno, infatti morirà anche molto giovane. E naturalmente le consorelle vorrebbero che fosse sia per la sua origine familiare principesca, sia perché è la fondatrice, vorrebbero che fosse superiore, priora. Lei rifiuta tutte le cariche, proprio perché essendo stata principessa ora vuole esercitarsi soprattutto nella virtù dell'umiltà. Alla fine accetterà, dopo lunghe insistenze da parte delle consorelle, il titolo di madre e lo accetterà, dice con una felice espressione il suo maggiore biografo, che è Girolamo Baruffaldi, un sacerdote nel Settecento, ha scritto un'opera poderosa su Beatrice d'Este, dice accetta per umiliare la sua stessa umiltà, ed è bellissimo. Quindi lei fa questa vita in assoluta santità, prodigandosi sempre, ecco dicevo, con quell'arte di preparare decotti, tisane, medicinali per i poveri, tanto che a Ferrara diventerà nota come l'angelo dei poveri.
Quindi un po' una Santa Ildegarda italiana.
Sì, insomma. Sì, ecco, esattamente, è così. E anche questo avrà importanza poi per lo sviluppo del miracolo. Comunque, dice che il suo fisico è provato, lei appunto mangia il minimo indispensabile per la sopravvivenza, dorme pochissimo, fa una vita di privazioni continue e dorme sempre per terra su uno strato di cenere anche quando si ammala. E passa gli ultimi giorni di vita proprio così, sdraiata sulla cenere, e dice di volere morire così, in segno di umiltà, supina, guardando il cielo, e muore il 18 gennaio del 1262 per fare un'emorragia. Questa è la data dell'inizio di un fervente culto popolare. Il giorno della sua morte tutto il popolo ferrarese accorre al monastero, chiede di vedere la beata un'ultima volta e tutti chiedono una reliquia. Le cronache dicono chiedono di ricevere qualche dono da alcuna cosa che a lei s'appartenesse. Ma le suore ovviamente sono in imbarazzo, sia per questo enorme afflusso di popolo in un monastero comunque di clausura, non sanno come gestire la situazione, non hanno niente da distribuire perché di fatto Beatrice non aveva nulla. E quindi hanno l'idea di distribuire l'acqua con la quale hanno lavato il corpo della beata. Quindi tutta la gente che è andata a chiedere una reliquia se ne va con un goccio d'acqua. Però tutti si accorgono nel giro di pochissime ore che quell'acqua è, come dicono le cronache, è una pioggia di grazie. Guarigioni, miracolose, conversioni, un sacco di benefici arrivano da quest'acqua. Quindi come la beata in vita alleviava le sofferenze dei bisognosi con i suoi medicinali, ora che non può più farlo, comunque allevia le sofferenze con quest'acqua miracolosa.
Quindi questi miracoli, voglio dire, sono attestati da più persone, da una massa di persone.
Sì, ci sono moltissimi documenti conservati al monastero, molte cronache, moltissimi ex voto, sono veramente innumerevoli. E questi miracoli iniziali legati all'acqua con la quale si lava il corpo di Beatrice daranno poi origine a quello che è il miracolo della Beata per eccellenza, che ancora oggi si può vedere.
E come inizia, ecco, questo miracolo? Qual è la genesi, quindi lo sviluppo di questo miracolo nel monastero di Sant'Antonio in Polesine, appunto a Ferrara?
Ecco, il corpo di Beatrice viene sepolto in un angolo del chiostro, vicino alla chiesa. La sua tomba è meta di continui pellegrinaggi. La fama dei miracoli si spande ovunque e arriva gente non più solo da Ferrara, ma anche dai paesi e dalle città vicine. E le cronache appunto parlano di questa pioggia di grazie. Passa un anno, il 18 gennaio del 1263, le consorelle decidono di esumare il corpo di Beatrice perché c'è un afflusso notevole di fedeli al monastero che chiede di poterla rivedere. E allora le suore decidono di fare questo regalo ai fedeli. La tomba viene aperta pubblicamente, quindi un anno dopo la morte di Beatrice. E tutti restano ovviamente stupiti nel vedere come il corpo sia completamente incorrotto. Le cronache dicono che ella appare in tutta la sua freschezza e fragranza e che il suo corpo è perfetto, come se dello spirito non fosse mai rimasto privo. Poi tutti testimoniano di questo profumo straordinario che si sente vicino alla tomba e tutto ciò naturalmente accresce ancor più il fervore dei fedeli, che ricominciano a chiedere l'acqua. Allora le suore decidono di rilavare il corpo della Beata e di distribuire nuovamente l'acqua. Quindi abbiamo ancora miracoli e questa diverrà un'abitudine, una devota abitudine che si ripeterà ogni anno. Si arriva così al 1270, che è un anno importante perché è l'anno del riconoscimento ufficiale delle virtù di Beatrice da parte del vescovo, che era il beato Alberto Pandoni. E questo è importante perché, tra l'altro, mi pare che in quel periodo non fosse ancora necessaria l'autorizzazione del Papa per dare inizio al culto, quindi quella del vescovo aveva valore per un vero e proprio inizio del culto al santo. E questa data, dicevo, è importante perché in quell'anno viene posta, a ricordo proprio di questo riconoscimento ufficiale, viene posta una lapide in marmo sulla tomba della Beata, che è un altare per la messa sostanzialmente. Viene posta sul sepolcro e vi si celebra la messa, e questo sarà poi il luogo del, come vedremo, del miracolo.
Se non sbaglio è normalissimo marmo di Verona.
Sì, un marmo bianco di Verona, normalissimo, più volte analizzato.
Molto diffuso un po' in tutto il nord Italia, insomma.
Infatti, e quindi qui dopo continua l'abitudine ancora ogni anno di tirar fuori il corpo della Beata, lavarlo, si distribuisce l'acqua, tutto questo fino al 1512. Nel 1512 c'è un cambiamento. È un anno, il 1512, politicamente difficile. C'è un problema politico-militare, adesso non entro nel dettaglio, tra il Duca di Ferrara, Alfonso I d'Este e il Papa Giulio II.
Sì.
Quindi, come spesso è accaduto nella storia ferrarese, visto che gli estensi erano feudatari del Papa, ma a volte c'erano delle diatribe politiche, la città viene colpita da interdetto. E quindi vengono chiuse le chiese, eccetera, e le suore sospendono la pratica dell'enumazione del corpo per 5 anni. E curiosamente le cronache testimoniano che in quei 5 anni vengono sospese anche tutte le grazie che la Beata Beatrice concedeva al popolo. Quindi sono anni abbastanza difficili per i ferraresi. Infatti, non appena viene tolto l'interdetto e si ricomincia questa pia pratica, i fedeli accorrono subito al monastero a richiedere l'acqua della quale avevano evidentemente sentito molto la mancanza. Quindi il 21 dicembre del 1512 viene riaperto dopo quasi 5 anni il corpo, il sepolcro della Beata. Il corpo viene trovato ancora incorrotto, dicono così belle e vivace come se viva fosse, e il colore medesimo di chi ancora vive. Ecco, tutto questo per pochi secondi. Dopodiché, davanti alla gente che era corsa al monastero, davanti alla superiora, il corpo della Beata all'improvviso, proprio da un secondo all'altro, si dissolve completamente, restano solo le ossa.
Incredibile.
Quindi nel 1512, con la dissoluzione del corpo e la conseguente deposizione delle ossa in un'urna di ferro, cessa di fatto la distribuzione dell'acqua per sempre. Però il popolo non si arrende, continua ad andare a bussare al monastero a chiedere quest'acqua che portava così tante grazie. E le suore non sanno cosa fare, perché non sanno come gestire tutta questa gente che va al monastero, non sanno cosa distribuire perché l'acqua non c'è più, e quindi cominciano a pregare insistentemente davanti alla tomba della beata perché in un qualche modo provveda lei a questo punto. E infatti la cronaca di Baruffaldi dice: ed ecco che un giorno, mentre tutte oravano nel detto luogo, videro la pietra dell'altare a copiosamente grondare di un'acqua limpidissima. Inizia così, intorno al 1527, questo miracoloso stillicidio dalla pietra sacra che ancora oggi continua.
Quindi dalla pietra di marmo di Verona che ricopriva la tomba.
Sì, che era stata messa nel 1270 proprio per a testimonianza, per iniziare a celebrarvi la messa, a testimonianza del riconoscimento ufficiale delle sue virtù eroiche. Da quel momento tutti gli storici e i biografi della Beata parlano di questo fatto prodigioso. Anche Ludovico Antonio Muratori, che non era certo uno propenso a dar credito a prodigi e simili, non mette mai in dubbio nei suoi annali, nell'antichità estense, non mette mai in dubbio il miracolo della Beata. Dunque, questo fenomeno avviene ancora oggi nel chiostro, proprio sull'antica tomba di Beatrice, dove è stata posta questa pietra sacra dell'altare.
Ecco, in che periodo quindi avviene questo miracolo durante l'anno?
Perché non avviene tutto l'anno. Da allora ogni anno, ininterrottamente, inizia a ottobre e termina a marzo. È stato individuato anche un motivo: inizia a ottobre tra due feste benedettine, tra la festa di San Placido, che è stato il primo discepolo di San Benedetto, che è il 5 ottobre, e la festa di tutti i monaci benedettini, che è il 13 novembre.
Ah, ecco.
In questo periodo, quindi, tra ottobre e inizio novembre, l'acqua inizia a stillare lentamente. Poi aumenta di giorno in giorno, raggiunge l'apice il 18 gennaio, che è la ricorrenza della Beata, e poi termina intorno alla festa di San Benedetto, che ricorre il 21 marzo. Ecco. In questi mesi lo stillicidio è continuo di giorno e notte senza interruzioni. Il quantitativo di acqua raccolta si aggira tra i 5 e i 7 litri.
Mm-hmm. Quindi cioè,
questo fenomeno è stato ovviamente studiato e ristudiato. E il marmo è stato analizzato in tutti i modi e non è mai stato trovato niente che possa giustificare da un punto di vista naturale questo fenomeno. Tra l'altro lo stillicidio si comporta in genere in modo opposto a quelle che sarebbero eventualmente le regole della natura, cioè ad esempio cala nei periodi di umidità e aumenta nei periodi di secco.
Ecco.
Le pareti del muretto che sostiene la pietra sono sempre completamente asciutte e lo stesso marmo, tra goccia e goccia, che sono gocce tra l'altro proprio sferiche ben definite, tra goccia e goccia è completamente asciutto. Quest'acqua le suore hanno notato che non ghiaccia. Anche negli inverni più freddi descritti dalle cronache, ad esempio c'è stato un inverno freddissimo nel 1929 in cui tutta l'acqua del monastero era ghiacciata, ma l'acqua della Beata non è ghiacciata.
Esatto.
E da notare che quel punto del chiostro è anche molto freddo. E anche nel 1800 le cronache narrano di un inverno rigidissimo dove erano ghiacciate anche le acque del Po, e l'acqua della Beata non è ghiacciata.
Anche nel 1929 si poteva attraversare il Po a piedi, a Ponte Lagoscuro.
Ecco.
Questo lo dico perché.
E l'acqua della Beata invece non ghiacciava. E mettendo un catino d'acqua di fianco,
sì,
nello stesso punto quella ghiacciava. Ma l'acqua della Beata no. Ecco, anche il marmo, come dicevamo prima, è un normalissimo marmo bianco di Verona. Nel 1725 è stato esaminato da un marmista famoso, Angelo Di Putti, che lo ha riconosciuto appunto come un marmo normalissimo e si è meravigliato di quelle stille rugiadose che non aveva mai visto prima, pur avendo lavorato tanti marmi. Ecco, quindi dicevo, anche l'acqua è stata osservata e studiata da diversi scienziati, a partire dal 700 famosi medici e studiosi ferraresi hanno analizzato l'acqua, nel 900 è stata studiata, analizzata e sono stati anche pubblicati i risultati, ci sono due studi molto approfonditi durati diversi anni, uno nel 1935 e uno nel 1961, ma in hanno scoperto, diciamo, che l'acqua è acqua normalissima, cioè che non ha niente di diverso dall'acqua corrente, quindi apparentemente c'è nulla di naturale può giustificare questi effetti. Eppure il monastero è pieno di documenti, di ex voto, di numerosissimi e svariati casi di prodigi legati a quest'acqua. Si va dalle guarigioni inspiegabili di malattie gravissime, alle conversioni repentine, al risanamento di piccoli disturbi, al risveglio improvviso di moribondi o anche all'intervento per evitare sciagure pubbliche come inondazioni, alluvioni non rare a Ferrara per la vicinanza al Po. Esatto. Oppure ci sono anche interventi di Beatrice tramite la sua acqua in caso di carestie per supplire alla mancanza di cibo divina. Come ricordo, un anno in cui era inacidito tutto il vino nelle botti del monastero, una suora ha pensato di mettere un po' d'acqua e il vino è tornato buono. Ecco, non ci sono neanche particolari preferenze, diciamo, che la Beata fa per elargire i suoi favori. Va dalle cose più semplici e banali fino alle cose straordinarie. Però è una presenza continua quella della Beata e mi fa pensare al fatto che lei, in punto di morte, mentre tutte le monache piangevano per l'imminente perdita, lei le rassicurava dicendo di non preoccuparsi, che lei sarebbe rimasta accanto alle suore, al monastero da lei fondato, alla sua città e alla sua dinastia per sempre. Infatti invitava le suore a pregare sempre per Ferrara, per Lieste, per la città, e che lei non avrebbe mai mancato di intervenire, e in effetti così è stato.
Quindi, se vogliamo, il miracolo è legato anche quindi alla celebrazione della Santa Messa.
Sì, il miracolo... sì, perché lì su quella pietra veniva celebrata la Santa Messa.
Esatto, è un miracolo che si lega comunque a una grande devozione verso la Santa Eucaristia che senz'altro la Beata aveva.
Infatti.
Quindi vorrei chiudere un po' queste bellissime considerazioni, questi cenni biografici, e poi ricordando che anche il monastero di Sant'Antonio in Polesine è molto bello anche dal punto di vista artistico. Ci sono affreschi della scuola giottesca, sono tre cappelline, valgono veramente la pena di essere visti.
C'è il famoso affresco di scuola giottesca di Gesù che sale la croce su una scaletta a pioli, che credo sia unico al mondo.
Esatto, sì. Se vogliamo trasferire un po' ad oggi, riflettiamo un po' quali possono essere gli insegnamenti appunto della Beata Beatrice per i cristiani di oggi che si trovano ancora in un periodo di crisi della Chiesa, di crisi della fede, ecco.
Sì.
Il cielo, ecco, non risparmia i suoi miracoli per chi...
Infatti sì, credo che si possano fare diverse riflessioni sull'esempio che può offrire la Beata ancora oggi. Beh, innanzitutto il suo esempio, l'esempio di una principessa circondata da tutti i beni che al mondo che oggi appaiono assolutamente prioritari, e lei aveva il potere perché era la figlia del marchese d'Este, aveva la bellezza, aveva la ricchezza, eppure... non ha esitato a rinunciare a tutti i beni del mondo per inseguire i beni eterni del cielo. Lo spirito di sacrificio che oggi abbiamo completamente perso, lei si è sacrificato ogni giorno della sua vita fino a morire. E l'umiltà e l'abbandono a Dio, ecco, nella crisi della Chiesa adesso credo che vada di pari passo con quella filosofia che si è imposta dal liberalismo in poi, quella nuova religione che mette l'uomo al posto di Dio, la religione dell'umanità, il confidare tutto sull'uomo, il mettere l'uomo al centro. Ecco, la Beata Beatrice ha insegnato l'esatto opposto. L'uomo non conta nulla se non in rapporto a Dio e alla vita eterna, e lei in quanto essere umano ha veramente rinunciato a tutto, ha saputo annullarsi completamente per Dio. E quindi Beatrice ci insegna a non fare affidamento su noi stessi, sulla propria umanità, insegna l'adesione totale al messaggio evangelico, alla regola benedettina, senza appunto lasciare spazio a sé. E poi credo che abbia insegnato anche altre cose che noi abbiamo perso, come il legame con la propria terra, con la famiglia, con le tradizioni. Lei appunto aveva garantito questa protezione alla sua città, alla sua famiglia, insomma, sono tanti insegnamenti che si possono trarre, ma soprattutto, come dicevamo prima, io credo che Beatrice ci inviti ad avere fede. In fondo questi miracoli che ancora oggi continuano hanno innanzitutto lo scopo di ravvivare la fede, cioè non hanno, credo, un significato per quello che fanno ottenere su questa terra, tant'è che, come dicevo prima, i miracoli della Beata Beatrice sono i più svariati, cioè poteva anche appunto salvare una partita di vino inacidita, cioè non ha valore il miracolo per quello che ci procura sul momento in questa terra, ma ha valore proprio per ravvivare la fede. E infatti, tra l'altro, una cosa curiosa, testimoniata anche da Alba Ruffaldi, i miracoli della Beata erano sempre in proporzione alla fede e al bisogno, tanto che dice Baruffaldi, dalla quantità di acqua che scaturiva dalla pietra si poteva quasi dedurre quanti malati ci fossero in quel periodo a Ferrara, cioè l'abbondanza dell'acqua era in proporzione quasi alle richieste. E una condizione imprescindibile perché si verificasse un miracolo era che venisse chiesto con insistenza, ripetutamente, con fede. E ovviamente in questi ultimi anni, con la scarsità della fede, con la scarsità incredibile di fedeli che adesso affluiscono al monastero, mentre un tempo c'erano enormi,
esatto,
folle, adesso non c'è quasi nessuno, l'acqua è calata. Le suore dicono che negli ultimi anni l'acqua sta calando. E infatti il 18 gennaio per la ricorrenza distribuiscono anche un santino dove si invita a pregare la Beata perché continui a spargere sul popolo abbondanza di grazie. E quindi credo che la Beata ci voglia insegnare a pregare ancora, a pregare con fiducia, a riscoprire questa fede proprio così, gratuita, speranzosa, che abbiamo completamente perso. Questo abbandonarsi a Dio e riscoprire la fede. Questo credo che sia il messaggio più importante della Beata Beatrice. Tra l'altro, sì, riferimento a quello speravamo anche magari di riuscire coinvolgendo ferraresi, ma non solo, e magari anche qualcuno del clero, a creare magari qualcosa, un comitato, qualcosa che potesse interessare nuovamente al culto della Beata Beatrice, perché quando il 18 gennaio io sempre vado al monastero è quasi triste vedere che ci sono giusto una ventina di persone, mentre un tempo appunto le richieste dei fedeli, l'afflusso di fedeli era enorme e le grazie quindi erano tantissime, erano una pioggia di grazie che adesso rischiamo di perdere, oggi proprio che ne avremmo maggiormente bisogno.
Ecco, speriamo quindi che questo libro, il suo libro, Le lacrime della Beata, appena pubblicato da Edizione Terra Identità, possa contribuire anche allo sviluppo, a un nuovo sviluppo di questo culto che non è per nulla superstizione, ma anzi è veramente una grande grazia elargita a Ferrara, ma non solo a Ferrara, anche a tutto il mondo, a tutti coloro che hanno bisogno di questa misericordia reale, ecco, questa diverse tipologie dei miracoli sembra suggerire quindi appunto che il cielo sa benissimo che anche piccole cose o grandi cose possono avere sempre un grandissimo valore per le anime, e quindi ecco, bisogna contemplare di nuovo questa generosità che il cielo ci vuole elargire e che invece gli uomini purtroppo spesso disprezzano. Io ringrazio la dottoressa quindi Elena Bianchini Braglia per questo bel libro, per questa bella presentazione.
Grazie a lei.
Speriamo che gli ascoltatori di Radio Vobiscum possano veramente acquistare questo libro per aumentare la meditazione appunto su questi misteri e rafforzare anche la propria fede, specialmente oggi con questa crisi della fede. Ecco. Ringraziamo ancora la dottoressa Bianchini Braglia.
Grazie, grazie a lei.
Grazie a lei per il gentile aiuto in questa battaglia per la fede. Grazie ancora. Salutiamo anche quindi gli ascoltatori di Radio Vobiscum. Arrivederci alla prossima puntata. Speriamo ci siano altri libri della dottoressa Braglia. Tra l'altro la dottoressa Braglia ha scritto tantissimi altri libri appunto sulla storiografia estense. Vale la pena magari di cercare un po' su internet per trovare questi altri titoli. Ecco, grazie ancora, dottoressa.
Grazie, buona giornata.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.